passiamo alla politica delle ricerche.
Sì, io parlo a braccio, non sono abituato a parlare a braccio, ma questa volta lo faccio, però vedo che salta fuori. Dunque, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Allora, io volevo fare due brevi premesse, che sono queste. Allora, parlerò di ricerca scientifica. Allora, la ricerca scientifica è un ambito molto particolare, perché è di per sé internazionale. Quindi siamo probabilmente forse gli unici professionisti che tutti i giorni devono confrontarsi su scala internazionale, quindi è per questo che l'Europa ovviamente per noi è importante. Cioè, per fare un esempio, quando un ricercatore ha fatto una ricerca, un lavoro di laboratorio, poi lo pubblica su una rivista, bene, le riviste nazionali sono praticamente scomparse, almeno parlo per l'ambito chimico. Tutte le riviste sono internazionali, quindi vuol dire che il lavoro poi viene valutato da esperti che sono tipicamente uno in Cina, uno negli Stati Uniti, uno in Europa. Lo dico perché facendo l'editor di una rivista internazionale, questo faccio, cioè solitamente lo mando in tre continenti diversi. E quindi è importante questa premessa per capire la nostra peculiarità. Poi la seconda breve premessa sulla ricerca pubblica nazionale. Allora, oggi cosa paga lo Stato italiano ai ricercatori pubblici che lavorano nelle università e nei centri di ricerca? Paga essenzialmente due cose, lo stipendio e la bolletta della luce ancora, quella del telefono e insomma sostanzialmente l'uomo seduto davanti alla sua scrivania. Punto. Cioè, oggi quando un giovane ricercatore viene assunto, e questo lo dico perché è stato fatto al CNR a cui appartengo proprio recentemente, una forte assunzione di giovani, precari, storici, eccetera, grazie a una sanatoria, queste così si chiamano, insomma più o meno questo è il concetto, però questi ragazzi sono stati assunti dando loro zero budget di ricerca. Cioè non è che lo Stato italiano li ha assunti e ha detto guarda Piero, sei stato bravo, ti ho assunto, hai un fantastico curriculum, adesso per partire con la tua attività ti do in dote, non dico mica tanto, 30.000 euro in modo tale che cominci a pensare a un progetto che poi magari cresce. No, lo Stato italiano dà, nella fattispecie il CNR, ma tutti quanti danno 0 euro. Cioè immaginate come se venisse assunto un medico all'ospedale maggiore e non gli venisse dato un ambulatorio, un ecografo, un elettrocardiografo. Siamo in queste condizioni. Ok? Questo è un problema, perché la ricerca scientifica la fanno i giovani. In tutti i laboratori è sempre stato così, quindi i dottorandi di ricerca, i giovani post-dottorandi, sottodottorandi, sono loro che fanno la ricerca. E pagare i giovani oggi è molto difficile, ed è sempre più difficile. Quindi in Italia abbiamo questo problema, quelli che dovrebbero materialmente fare le ricerche sono quasi impagabili, ma non impagabili nel senso, non si riescono a pagare, ok? Anche perché lo Stato ha progressivamente messo delle barriere al pagamento delle spese dei giovani per evitare che si creino delle masse di precari che poi devono essere sanate. Ma perché questo succede? Perché non c'è una politica di assunzione mirata, pochi se vogliamo, ma tutti gli anni, come succede ad esempio in Francia, senza andare tanto lontano. Il CNR francese tutti gli anni assume un certo numero di ricercatori. Si può discutere se sono pochi, se sono tanti, ma c'è questo continuo ingresso che rimpiazza in parte quelli che escono. C'è un sistema, diciamo, che ruota. Il sistema italiano è sempre bloccato. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo nel nostro paese. Detto questo, passiamo a due parole sui fondi europei per la ricerca. E oggettivamente è una babele. È molto complicata. Allora, ci sono varie fonti, punti in cui i ricercatori italiani, danesi o irlandesi possono andare a prendere fondi. Allora ci sono, ne ho indicati alcuni, non è esaustivo, in 10 minuti non riesce a essere esaustivo. Ci sono i fondi strutturali europei, FSE, il cui scopo è quello di favorire la crescita economica e il benessere dei cittadini dell'Europa e l'occupazione dei cittadini dell'Europa. Quindi tra questi fondi strutturali europei, ce ne sono vari, c'è il cosiddetto FESR, che è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Cioè sono soldi che vanno alle regioni. Le regioni poi creano dei bandi e su questi bandi offrono in qualche modo finanziamenti per l'innovazione e la ricerca, l'agenda digitale, il sostegno alle piccole e medie imprese e l'economia a bassa emissione di carbonio. Queste sono le voci. Quindi quando sentite dire che le regioni hanno i soldi ma non li riescono a spendere, ecco perché per esempio su questi fondi strutturali europei ci sono delle regioni che non riescono a fare i bandi. Il problema forse è anche legato a quello che mi diceva prima il candidato sindaco, che i comuni, in questo caso le regioni, spesso non hanno le strutture per riuscire a elaborare questa macchina. Questo è il vero problema, non è che c'è il cattivo di turno che si ritiene lì e li porti dal suo cugino, no, abbiamo una macchina che non funziona e quindi i soldi ci sono ma non si riesce a metterli in circolo. Da questo punto di vista le regioni del nord, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna sono virtuose, riescono a spendere i fondi regionali, le regioni del sud come sapete sono molto più in difficoltà. Quindi questo FESR è un fondo che ha dato fondi per la ricerca, anche in Emilia Romagna, anche al CNR a Bologna ha avuto fondi FESR grazie ai bandi della regione Emilia Romagna. Ci sono per esempio i Tecnopoli, forse ne avete sentito parlare, sono finanziati su questo. Poi ci sono altri fondi strutturali europei, come il Fondo Sociale Europeo, chi insegna nelle scuole probabilmente sa che spesso i fondi per i progetti scolastici sono dati al Fondo Sociale Europeo. Quindi questa è una voce, uno. Due, come si diceva prima, l'Europa è organizzata in ministeri, che non si chiamano ministeri ma si chiamano direttorati generali. Quindi c'è quindi DG, quindi c'è la DG Agricoltura, la DG Economia, la DG Esteri. Siccome siamo in 28 per il momento, hanno pensato bene di fare 28 ministeri in Europa, non so se lo sapete, perché così ne abbiamo una testa, perché poi alla fine tutto il mondo è paese, no? Quindi ognuno dei ministeri, chiamo brutalmente così anche se non è il loro nome tecnico, si chiama DG, ha dei fondi suoi e come ricordava prima la collega, la DG Agricoltura ha dei fondi con cui può finanziare la ricerca in agricoltura. La DG Economia può finanziare, una DG molto attiva è quella dell'agenda digitale, la DG Connect, che finanzia molti progetti di ricerca sul digitale. E così via. Ci sono anche le istituzioni europee che finanziano progetti, per farvi capire quanto è variata la situazione. La Banca Centrale Europea, per esempio, finanzia un progetto del nostro istituto, qui partecipa il nostro istituto, per limitare al massimo la contraffazione delle banconote, che è evidentemente un problema che alla Banca Centrale Europea interessa. E quindi fare i bandi in cui ci sono delle istituzioni che partecipano e dicono io ti posso risolvere il problema. Questa quindi è una seconda quota di finanziamenti, singoli ministeri, DG o singole istituzioni come la Banca Centrale. Terzo punto dove ci sono fondi, ma questi sono fondi proprio suoi propri, l'Unione Europea ha un suo centro di ricerca suo, il Joint Research Center, che è collocato in 5 nazioni, in 6 diversi centri. Uno di questi centri è in Italia, si trova a Ispra, in provincia di Varese, che era un vecchio centro di studio per l'energia nucleare negli anni 50, e che è un centro, e che è il centro di ricerca ufficiale dell'Unione Europea sull'ambiente. Quindi quando l'Unione Europea ha un problema, vuole sapere qual è l'efficienza delle lampade, dell'illuminazione in Europa, commissiona al proprio centro di ricerca con sede a Ispra, dove ci sono i suoi ricercatori che sono pagati dalla Commissione Europea per fare questo tipo di studi. Faccio un esempio perché un esempio vi conosco, e così via. Quindi terza voce, Joint Research Center. E poi arriviamo al punto chiave, quello di ciccia principale, che è il cosiddetto programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, che viene lanciato ogni 7 anni, questo è il termine di tutte queste azioni. C'è stato il programma cosiddetto che era l'ottavo della serie, quindi si è cominciato negli anni 70. L'ottavo, detto anche Horizon 2020, non si chiama più ottavo programma quadro, fino al settimo si chiamava settimo programma quadro, poi hanno deciso che era troppo noioso, ha detto diamogli un numero di fantasia, Orizzonte 2020, quindi Horizon 2020, ok? Si chiama così. Questo programma è stato lanciato nel 2014 e durerà fino al 2020. È un programma che prevede lo stanziamento, in parte già ovviamente erogati, di 78 miliardi di euro. Questo fu il budget stanziato all'epoca. In capo a questo budget c'è principalmente la DG, cioè il Ministero della Ricerca dell'Unione Europea, la DG Ricerca e Innovazione. L'obiettivo è quello di coordinare e ottimizzare la ricerca in seno all'Europa anche per evitare duplicazioni, questo è l'obiettivo. Come funziona? Allora, non basterebbe credo un pomeriggio per spiegare la complicazione di Horizon 2020, cioè veramente una cosa complicatissima. Ci sono numerosi strumenti, eccetera, però essenzialmente il nocciolo è questo. All'interno di questo programma vengono emessi dei bandi. I bandi, chi se li macina sa che non sono proprio robine, sono mediamente 70 pagine, cioè sono di quelli da 100 pagine, per cui chi si avvicina la prima volta a questi bandi ha un senso di grande sconforto, scappa via. Chi c'è dentro da quando era bambino sa quali sono le tre pagine che gli interessano delle 100 di cui deve andare a vedere quello che gli interessa. Però per dire, capite quale macchina complessa è l'Unione Europea? Quindi ci sono centinaia, migliaia di bandi nel corso di 7 anni e tu devi andare a vedere dove ti puoi andare a incasellare dentro facendo dei network, cioè delle reti di ricerca con altri, uno in Danimarca, uno in Olanda, uno in Francia, eccetera, quelli che conosci, altri nuovi che contatti. Quindi c'è tutto questo enorme lavoro. Quindi il ricercatore in realtà non gliel'ha insegnato nessuno, però deve adeguarsi a cambiare un po' il suo mestiere, a diventare un po' una sorta di manager della ricerca. Io dico sempre, ci siamo inventati un mestiere, tant'è vero che non lo sappiamo fare, perché non ce l'ha mai insegnato nessuno. Siamo degli autodidatti su questo, però è veramente una fatica lavorare in questo modo. Però è l'unico modo per avere dei finanziamenti, perché come dicevi giustamente tu, se tu vai dal tuo direttore, dal tuo capo dipartimento e dici ma mi vorrebbero i soldi per questi, io non li ho i soldi, chiedili a Bruxelles, dove l'Italia manda i suoi denari. Quindi, ripeto, programma 2014-2020, Horizon 2020, 78 miliardi, migliaia di bandi dove ognuno va a vedere dove casca dentro. Allora andiamo a vedere l'Italia come si è comportata fino adesso con Horizon 2020, perché questo ci aiuta un po' a capire il contesto. L'Italia, secondo l'ultimo rapporto, che faceva data fino al 2016, credo, aveva portato a casa l'8,3% dei finanziamenti di Horizon 2020. Allora uno dice poco e molto, e non è tanto, perché noi siamo l'11,2% della popolazione. Quindi in relazione alla popolazione noi abbiamo portato a casa meno di quello che ci sarebbe aspettato. Ma questo non è colpa dell'Europa, è colpa nostra, evidentemente. Un dato importante che vi deve far riflettere è il tasso di successo. Il tasso di successo di un ricercatore italiano che fa domanda su un progetto europeo di Horizon 2020 è del 12,2%. Cioè ci sono l'88% di probabilità che tu quei soldi non li becchi. Cioè lavori come un matto per dei mesi ma non porti a casa niente. Io dico sempre a Vincenzo, tu hai vissuto un'altra epoca, quando queste cose non c'erano. Quando bene o male qualche soldo arrivava allo Stato, non c'era da sbattersi più di tanto, però qui c'è da diventare matti, da competere a livello europeo, poi una volta che arrivi in fondo non è che dici oh però mi arrivano i soldi, no, hai l'88% di probabilità di non beccare un ghello, che ti dà anche l'idea di quanto sia inefficiente questo sistema, perché il mio tempo uomo costa, alla fine del mese lo Stato lo spende e non lo dà. E quindi anche su questo ci sarebbe molto da riflettere, ma ci aprirebbe un altro scenario su cui non voglio entrare. Allora, confrontiamo il numero italiano rispetto alla media europea. Il tasso di successo medio in Europa è del 14,6%, vi dicevo l'Italia è 12,2%. Quindi l'Italia si posiziona ultima tra i grandi paesi europei come tasso di successo. I progetti internazionali a guida italiana ne sono stati presentati, secondo l'ultimo rapporto, in Horizon 2020, 18.730, ne sono stati finanziati 1.532, appunto, l'8,3%. Gli altri paesi come vanno? Il migliore è l'Olanda, che arriva al 15,5%, quindi ha quasi il doppio di percentuale di successo del ricercatore olandese rispetto a quello italiano. Regno Unito 14,7%, Germania 14%, Francia 14%, Spagna, con cui dovremmo confrontarci, è all'11,6%. Noi siamo all'8,3%, quindi facciamo molto peggio della Spagna. In Italia questi finanziamenti del programma 4 perché sono portati a casa, per il 27,5% dalle università, per il 25,7% dagli enti di ricerca, quindi più o meno uguale, poi ci sono le grandi aziende, le piccole e medie imprese e così via. Quindi in sostanza, che mi avvicino verso la fine, la partecipazione italiana ai progetti europei di Horizon 2020 è piuttosto deludente e ci colloca largamente al di sotto della media UE su tutti gli indicatori. In altre parole, i ricercatori fanno moltissime domande, siamo tra i primi come numero di domande, ma tra gli ultimi come percentuale di successo. Questo cosa significa in pratica? Che i vostri soldi, delle vostre tasse, vanno a pagare i ricercatori delle università tedesche del Max Planck o di Oxford in Inghilterra, dove non ne avrebbero bisogno, ma vengono finanziati anche con i vostri soldi. E questa è una colossale aberrazione, la cui colpa non è dell'Europa, ma è del sistema Italia, che non è competitivo. Perché non è competitivo? Perché a forza di sottofinanziare la ricerca, come si è fatto per 50 anni, e non mi viene nessun partito, di nessuna sponda politica a dirmi io ho finanziato la ricerca, perché siamo sempre andati in peggio, è chiaro che nessuno venga a tirare su la bandierina, noi siamo stati bravi, non esiste questa cosa. Facendo così, questo è il risultato, e andrà sempre peggio. Vi spiego qual è la difficoltà, per esempio, me ne faccio un caso concreto. Quando tu scrivi un progetto europeo, se questo è il progetto, la parte scientifica è così. Poi c'è tutta la parte che noi ricercatori chiamiamo bla bla, che è quella in cui tu devi convincere, devi scrivere l'impatto, l'implementazione. Su questa roba qui noi non siamo bravi a scriverla. Il ricercatore dell'Università di Cambridge ha un ufficio dedicato che gli fa questo lavoro e glielo fa benissimo. Infatti l'Università di Cambridge ha un tasso di successo del 40%, non del 12%, ok? Quando io mi volgo indietro, immagino anche i miei colleghi che sono qua, ai propri uffici europei del CNR, dell'Università di Bologna, di quello che volete, vi volete indietro per vedere quali sono i soldati, non avete nessuno. Siete lì che fate la guerra da soli, non c'è nessuno dietro che vi dà una mano, ok? Questa è la situazione. Quindi in questo sistema malato italiano, il risultato è questo, che voi pagate la ricerca a Oxford e al Max Planck in Germania. Appunto, qual è il problema? L'Italia e l'Europa? Il problema è l'Italia. Quindi, purtroppo, e andrà peggio. Perché? Perché nel nuovo programma quadro che è in discussione da 2021 al 2027, che si chiamerà Horizon Europe, questo Horizon si vede che gli è piaciuto, lo tengono, gli cambiano, invece dal 2020 mettono Europe, il Parlamento europeo ha chiesto un budget di 120 miliardi di euro, prima erano 78. La Commissione europea ha già detto per i sogni, forse veniamo a 94, quindi stanno negoziando. Ero su a Bruxelles la settimana scorsa e si è in una situazione di totale incertezza e caos su questa cosa, perché appunto ci sono elezioni e sostanzialmente non si muove una foglia lassù. Per cui noi abbiamo discusso su un progetto molto grosso, dovrebbe avere un finanziamento di 500 milioni, ma nessuno ti garantisce nulla. Perché andrà peggio? Perché sicuramente quello che accadrà dentro Horizon Europe è questo, una notizia positiva che ci saranno più soldi per l'industria culturale, quindi per le discipline letterarie e così via, che va bene, è un'ottima cosa per il patrimonio culturale, che è un asset importante per l'Europa. Ma ci saranno più incentivi alla partecipazione per i paesi cosiddetti svantaggiati, che sono considerati i paesi europei dell'est, o la Grecia, per esempio. Perché loro dicono, noi abbiamo un'infrastruttura povera e quindi non possiamo partecipare in maniera competitiva con i tedeschi, con gli olandesi, con i danesi, hanno ragione. E questo è stato riconosciuto. Quindi gli verrà dato un occhio di riguardo. Ma questo non verrà fatto con l'Italia, perché l'Italia giustamente non è considerato un paese svantaggiato, è un paese fondatore, è l'ottava economia mondiale, gli dicono, signori, non veniteci a raccontare che sono un paese svantaggiato. Quindi andrà peggio possibilmente. Quindi se il sistema non cambia, e non mi aspetto che cambi a breve, la situazione per noi nel prossimo programma quadro sarà ancora più di svantaggio, perché avranno un occhio di riguardo verso i poveri, ma noi siamo considerati ricchi e la nostra ricchezza è quella che vi ho detto all'inizio. Il giovane ricercatore che viene assunto e viene detto quella lì è la sedia, prego, s'accomodi. Grazie.